day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still.
Le 9:03.
Si è svegliato.
Lasciamo andare questa evocativa sigla, diciamo così. Interessante dare subito il telefono, che è lo 055 73 999 33, e il WhatsApp, che io non amo particolarmente, che la radio è fatta di voci, a me piace sentire le voci. Però scriveteci anche al 366.
Scriptamanent. Bravo, la
66 62 60 155. Giovanni Cozzini nei nostri studi. Ben trovato.
Ancora.
Vabbè, ti devo salutare, posso salutarti?
Va bene.
Ben trovato. Perché? Che cosa è successo? È successo che noi ieri abbiamo parlato della questione Facebook, eccetera, eccetera. Il centralino è impazzito, come si dice, con una brutta frase fatta. Come sono brutte tutte le frasi fatte.
Anche perché qui non c'è centralino.
Non c'è nessun centralino, magari ci avessimo il centralino. Ma dov'è questo centralino? I centralini sono impazziti.
Ma poi è un nome brutto, sembra secondino. Che è sto centralino?
No, ma poi il centralino è soprattutto una cosa di un vento di un'altra epoca storica.
Quando c'era la teleselezione.
È come
dire... il duplex. Te lo sai cos'è il duplex?
Certo, no. Ma vorrei avere meno anni di quelli che ho.
I ragazzi non
quando
lo sanno.
È arrivato un dispaccio di agenzie, cose di altri dei. Però questo tema, a parte le battute della questione della privacy, della profilazione, dell'uso dei profili per orientare il voto, eccetera, eccetera, ha suscitato molte reazioni, anche perché tutti un po' ci sentiamo investiti da questa vicenda. Così come il richiamo che abbiamo fatto questa mattina per iniziare la nostra trasmissione è stato a Snowden, e lo abbiamo fatto col trailer del film di Oliver Stone, che racconta la storia appunto di questo ragazzo che svela veramente un ti ricordi quando parlavamo di Echelon, quando parlavamo di della possibilità di essere veramente spiati?
Guarda, quel bel film che era Public Enemy con Gene Hackman,
certo,
e Will Smith,
certo, interessante. Tu che pensi di questa cosa di Facebook, dell'uso dei profili per generare, per spostare consensi?
Ho, come dire, un'opinione molto sfumata, ecco. Io tutti i social li proibirei per legge. Come anche le famiglie, l'avevo già detta questa altra cosa. Allora, per non ripetersi, perché l'argomento l'abbiamo già trattato in un'altra trasmissione, dunque WikiLeaks, Snowden è la scomparsa del giornalismo. Mettiamo
perché?
In chiaro questo. Perché tu scambi una fonte,
un lavoro importante in quella circostanza.
Tu scambi una fonte per informazioni. Cioè non c'è stato nessun mediatore, perché il giornalista dovrebbe essere questo in teoria, che di tutte quelle decine di migliaia di mail abbia saputo sintetizzare un significato politico, sociale, civile, quello che vuoi, ma un significato, una sintesi.
Lì la sintesi che portava Snowden era che siamo tutti spiati.
Sì, ho capito, che lo sappiamo tutti, non è una non notizia.
Insomma, insomma, non proprio. Non,
allora, c'è un film Minority Report di Spielberg, almeno dieci anni fa, che ti fa vedere che quello che entra nel negozio lo piglia la telecamera, lo identifica dall'iride e gli comincia a sparare tutta una serie di messaggi. L'ultima cosa che hai comprato è questo, vuoi comprare questo, quest'altro.
Però lo fa, c'è addirittura un commercio illegale di occhi che sono, come dire, altre identità, per cui lui a un certo punto si mette un occhio diverso per non essere riconosciuto all'ingresso di un luogo. E tutto questo ci dà del futuribile, della fantascienza, eccetera, eccetera, perché è una cosa distante da noi. Invece è qui.
No, quello che tu vieni identificato e lo sperimentiamo ogni giorno, no? Cioè te ogni giorno che apri la tua pagina, non la tua pagina, nemmeno Facebook, quando vai a interrogare con Google, quindi fai un'operazione banalissima, tu ti trovi dei banner, dei riquadri pubblicitari laterali che hanno a che fare con l'ultima cosa che hai acquistato in rete. Quindi senza social, senza Facebook, senza niente di niente, quello ha già riconosciuto chi sei, ha già visto le ultime cose che hai fatto, almeno sulla rete in questo caso, ma naturalmente poi le informazioni non si limitano a quello. Allora, l'abbiamo già fatto questo discorso, però nel 1984 era Giorgio Orwell. L'Eurisco, società di marketing, comincia a elaborare una mappa sinottica dei consumatori italiani, sulla base della quale divide tutta la società italiana in 18 gruppi di consumatori. In questa classificazione il reddito non compare. Compaiono valori, egoismo, generosità, apertura agli altri, isolamento, cioè queste formule, sto citando letteralmente le formule di questa mappa sinottica, come la chiamano loro, per cui tu in maniera assolutamente antimarxista e direbbe sovrastrutturale, l'omino con la barba folta, definisci gli stili di vita. 1984. Da allora quella mappa sinottica l'hanno affinata, mi sembra siano arrivati a 19, hanno aggiunto un gruppo, ma ogni giorno stanno a misurare sulla base dei gusti televisivi, sulla base delle cose che acquistano, degli stili di vita. Stili di vita li chiamano. E qui non c'entra più il reddito, perché anche l'operaio, se si vuole comprare la Range Rover Evoque, una macchina tremenda, brutta, sembra schiacciata dalla testa con un cazzotto, se la compra, cioè il mio amico Mao fa il bidello e si è comprato la, hai capito? Perché? Perché fa i debiti, fa le rate, ma quella cosa gli piace, quindi il reddito diventa ininfluente. Tutto questo che significato ha? Ha il significato che la gente non ha più delle identità aggregative, la classe, il partito, le cose, ma vive una mutazione individualista, sulla base della quale tu hai bisogno di Cambridge Analytica, perché se questa gente qui è tutta frammentata individualmente per stili di vita, se io ho a che fare con 18 o addirittura 19 tribù di consumatori, io devo modulare il mio messaggio anche in politica, la politica perde quindi la sua differenza col marketing, perché non hai più i partiti, perché non hai più un cervello politico, perché non hai più una cultura politica. Cosa sono i 5 Stelle? Sono questo sistema qua. Cioè, assolutamente passivo dal punto di vista dell'agenzia politica. Non è un partito, perché un partito produce cultura politica. Un partito su cosa nasce? Nasce, la società è questo, la realtà è questa, noi vogliamo andare là, noi abbiamo un progetto, veniteci dietro.
Il Movimento 5 Stelle è il contrario, è un contenitore per generare consenso.
Come ha fatto anche Berlusconi, è uguale in questo. Registra quello che viene fuori da quei 18 consumatori e glielo dà. Cioè galleggia sulle richieste della massa.
Berlusconi aveva ancora una parvenza di, come dire, di struttura politica, l'anticomunismo, ad esempio.
Quello gli serviva.
Il Movimento 5 Stelle,
no,
se scopre,
era
come
lo
dire,
stesso ragionamento.
Che la maggioranza degli italiani, sì, sono favorevoli al comunismo, diventano più comunisti.
Sì, esatto. Ma il principio è esattamente lo stesso, cioè. Cosa mi chiede la gente? Io cosa devo fare? Devo accroccare insieme. Allora c'era Alleanza Nazionale e la Lega Nord. Li devo accroccare insieme. Dice, che cos'è che gli può andare bene a tutte e due? L'anticomunismo. Lui era il primo a pensare che non esistesse più, ma, come dire, scaltramente, non credendoci, ha dato questo meccanismo. È un meccanismo pubblicitario. Cioè tu dai quello di cui la gente ha bisogno. È il contrario della politica.
Assolutamente, infatti questo è estremamente interessante. Chiamateci allo 055 73 99933. Adesso però ci spostiamo a parlare della Siria e ci spostiamo a parlare di quanto Trump sta dicendo e di quanto Trump sta provando a tessere con la Francia, punto di domanda, l'Inghilterra, punto di domanda, la Germania no.
Sai, purtroppo il trono degli Stati Uniti è un trono vacante. Questo non è un presidente, ragazzi, cioè questo è il prodotto sempre di questa roba, per cui galleggia, non ha una cultura politica sua, galleggia, ma soprattutto è un elefante in un negozio di cristalli. Un giorno dice una cosa, un giorno altro dice un'altra, e lo dice, cioè con questo cavolo di Twitter, a lui glielo proibirei proprio pregiudizialmente. Fa un gran casino, non fa capire niente agli altri e in genere una situazione di caos. Io mi piacerebbe, perché ogni tanto trovo i miei amici di vecchia data, no? Che hanno sempre questa stella polare, l'imperialismo americano. Ecco, e loro cercano, sa, croccano, si arrampiano su questi specchi per riuscire a dare ancora un senso in questi temi. Qui, altro che in Piazza Mariana, qui abbiamo l'improvvisazione al potere, e non la fantasia e non l'immaginazione, ma proprio l'improvvisazione, e questo non sa da che parte rifarsi.
Ma è giusto intervenire in Siria?
Dunque, la situazione è molto complicata. In Siria non hai una guerra del tipo di cosa intendiamo noi quando usiamo questa parola, perché quando noi parliamo di questa cosa noi intendiamo, almeno diciamo così teoricamente, una linea del fronte, due eserciti, almeno due riconoscibili, che si contrappongono e si combattono. In questa situazione intervenire ha un senso nella misura in cui tu li porti a un tavolo della pace. Non è questa la situazione della Siria e della Libia, di tutte le nuove guerre, come vengono chiamate. Cioè, tu hai una situazione in cui c'è un potere autoritario e sanguinario che opprime la popolazione, e non ti viene fuori la rivoluzione francese, la rivolta, il CLN, ti viene fuori tutta una crocco di roba. Come fai a intervenire in questa situazione? Cosa ha fatto la Russia? La Russia ha preso e dice: in questo caos sosteniamo Assad. Non ci piace, però, che è un ragionamento realista, cinico, che non mette sul campo i diritti umani, perché quello è un sanguinario. Lui, siccome oramai dal 2011 sa che il popolo ce l'ha contro, che cosa fa? Li vuole mandare via. Cioè, vuole continuare a governare o tornare a governare su una Siria deserta. Tacito, no? Perché sa che quelli tanto sono suoi oppositori, vita natural durante. Quindi è lo stesso ragionamento di Hitler con gli ebrei, cioè li deve eliminare, allontanare.
E comunque ha a che fare con l'impianto dello Stato nazionale illuminista, liberal democratico, ottocentesco, squisitamente europeo, in una realtà non nazionalista per definizione, qual è il Medio Oriente. È un problema con cui noi ci scontreremo finché non vorremmo guardarlo in faccia. Cioè, noi abbiamo impiantato quell'organo estraneo a quel corpo
col colonialismo,
e questa è una cosa. Lasciami dare una notizia l'ultima ora, perché a Torino sono stati arrestati i responsabili della calca di Piazza San Carlo, quindi evidentemente sono stati individuati, dopo mesi di indagini, i responsabili della calca di Piazza San Carlo, dove peraltro morì una donna. Questa è una notizia, proveremo a specificarvi meglio nel corso della nostra trasmissione.
Ci do anche una notizia: c'è una zanzara in studio.
La prima della
stagione. Quindi esprimete un desiderio,
parliamo sulla Siria, però non ti sei sbilanciato.
No, non mi sono sbilanciato, perché io devo fare una pubblica ammenda per chi interessa, cioè nessuno. E cioè che quando dicevo interveniamo in Iraq per portare i diritti umani, era un errore. Quelle due guerre in Iraq e in Afghanistan, oggi dobbiamo dirlo, chi non lo disse allora come me ha il dovere di farlo e di fare una profonda autocritica. Quelle due guerre sono state un errore per la cosa che dicevi te, perché in quei contesti culturali e storici c'è un'estraneità di fondo che non risolvi con la forza delle armi. E quindi c'è forse un'evoluzione da compiere, forse qualcosa che dovrà succedere, ma che non possiamo essere noi a determinare. Qual era la mia reazione di ordine moralistico astratto? Di dire: non si può rimanere indifferenti, non si può dire facciano loro a casa loro, quelli si scannano e continuano a scannarsi. È vero, quindi questo resta un problema irrisolto, che quelli continuano a scannarsi. Il tuo problema è che l'hanno fatto da millenni, e che questo ha determinato quello che dicevi te, cioè società che non hanno l'idea dello Stato. L'idea dello Stato è un'idea imposta dall'Occidente attraverso la forza delle armi.
Ma per questo,
quello che hai lì sono fedeltà di clan, fedeltà di appartenenze familiari, dinastiche, di gregge, che ne so, cioè sono tutte cose che non hanno a che fare con la nostra storia occidentale.
La cosa più interessante probabilmente riguarda proprio lo sventurato popolo curdo, che riesce ad inventarsi, come dire, una forma di comunità che non rivendica neanche più lo Stato con i confini nazionali.
Certo.
È lì probabilmente la chiave
lì,
di grande
essendo,
interesse.
Essendo un popolo culturale, credo che stiamo parlando però dei curdi della Turchia, perché anche lì cosa abbiamo scoperto? Che non è che i curdi della Turchia vanno d'accordo con i curdi della Siria,
certo,
o con i curdi dell'Iraq. Beh, la ragione, dici te, la parte curda turca, c'è anche degli scioglilingua qui, ha elaborato, e Öcalan era diciamo un teorico anche di questo comunismo della comunità rurale, in cui l'autogoverno lo esprimi a livello del villaggio, sostanzialmente. E questi c'erano i primi socialisti in quella che poi diventa l'Unione Sovietica. In Russia c'avevano l'Obshina, il Mir, sono i socialisti rivoluzionari che Lenin piglia in giro, perché però dicevano la stessa cosa di Öcalan, cioè dicevano il socialismo adattato alle condizioni storiche della società russa è un socialismo rurale con l'autogoverno di villaggio. Fai un salto di 50 anni, arrivi alla Tanzania di Julius Nyerere e lui proclama, lui chiamava, come si chiamava, la comunità di villa, uguale.
È vero, verissimo.
Cioè, c'hai quest'idea, è l'idea curda, probabilmente ha molto più senso sicuramente ha molto più senso dell'idea della democrazia da importare laggiù.
C'è una telefonata che prendiamo subito. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno. Sono Fabrizio, ho chiamato per contraddirmi in maniera sfumata, però comunque per
ovviamente.
Ora ho perso un attimo il punto del concetto che ha espresso Coccini sulla Turchia, però torno invece indietro al fatto del quello che ha detto, che è stato un errore l'Iraq, il tentativo, l'Afghanistan, l'Iraq, di portare di esportare la democrazia, o comunque che fosse un contributo al loro progresso, l'intervento di esseri. Anch'io ero convinto all'epoca che fosse un'azione positiva come Gozzini, però non mi sono del tutto ricreduto, nel senso che adesso quello che penso è che probabilmente si è pensato che fosse più facile di quanto in realtà è. E probabilmente non sono state intraprese le azioni necessarie per compiere questo processo. Ciò non toglie comunque che anche quello che dicevi te, Raffaele, io sono d'accordo, nel senso che lo Stato illuminista occidentale europeo è ben diverso da quello che può essere facilmente accettabile in Medio Oriente, che lì c'è una cultura con un'idea, un pensiero dello Stato totalmente diverso, quindi non è immediato importarlo. Però ciò non toglie con tutto questo che dico, che comunque la nozione di progresso e di evoluzione dell'umanità se non la si può negare, si deve anche ammettere che sia possibile il cambiamento.
Ma ammesso che lo Stato che abbiamo inventato noi nell'Ottocento in Europa sia un punto evoluzionistico della storia dell'umanità, e francamente non credo. E questa è la cosa, cioè non è un passaggio obbligato nell'evoluzione dell'uomo passare da dove siamo passati noi. È lì che non funziona.
Perfetto, io mi associo a questo ragionamento. E concluderei la mia telefonata dicendo che comunque il passaggio di globalizzazione, di interconnessione accelerata che abbiamo adesso, che poi è anche la causa di tutte le contraddizioni, le tensioni e anche i conflitti gravissimi che ci sono adesso, è anche in fondo una opportunità per cortocircuitare i vari modelli che si sono espressi fino ad oggi di aggregazione, nella speranza e poi, come posso dire, illuminista positiva, che l'uomo nel suo insieme da questo confronto possa estrarre i modelli migliori.
Fabrizio, grazie per la tua telefonata. È molto interessante, non c'è alcun dubbio. Ciao. E ti ringraziamo della tua telefonata. Prima di sentire Giovanni Gozzini, i sospettati di aver creato il panico in Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno del 2017 durante la proiezione sul maxi schermo della finale di Champions League sono stati arrestati. Si tratta di 8 persone contro le quali la questura e la procura di Torino stanno procedendo appunto all'arresto. Secondo l'accusa, il gruppo tentò di mettere a segno rapine spruzzando spray urticante. Durante la proiezione fu creato il panico e la 38enne Pioletti fu uccisa, travolta dalla folla, altre 1500 persone rimasero ferite. Questa notizia è l'ultima ora che volevamo darvi. È interessante
il ragionamento di Fabrizio, io lo condivido in pieno, però ti faccio due controesempi rispetto al suo ragionamento. Il primo è che quando poi fascisti le elezioni in Iraq, dopo aver rovesciato Saddam Hussein, vennero fuori dei partiti che in realtà erano le aggregazioni religiose, il partito sciita, il partito sunnita, il partito curdo. Il secondo elemento, diciamo, fattuale è le primavere arabe. Tu lì, con i tuoi schemi interpretativi dell'Occidente, hai pensato: oh, finalmente ci siamo, finalmente c'è la rivoluzione francese con 200 anni di ritardo anche nel mondo arabo. E oggi devi dire sì, la repressione, però non hai avuto una formazione di partiti politici. Mettiamoci il punto interrogativo in fondo da noi quando hai avuto i moti del 20, no, del 30 nell'Ottocento, quindi può anche darsi che nel 2021, dopo 10 anni, ritornino fuori e dalla carboneria si passi a dei partiti politici. Però a oggi registro che in Egitto, per fare l'esempio dell'Egitto, tu hai fatto il giro e sei tornato al punto di partenza. Non c'è più Mubarak, Shah al-Sisi, ma il principio è un potere militare che è l'unico diffuso, eccetera. Se no c'hai i fratelli musulmani, cioè se no c'hai l'affiliazione religiosa, perché sono quelli che vanno Hamas, no, c'è tanti esempi di questo non emergere dello stato dei partiti di opinione. Bisogna dire che tra Cina e Russia tu oggi c'hai due potenze, due maxi potenze, che sono estranee storicamente all'idea della democrazia e in fondo anche all'idea dello Stato, perché loro hanno avuto l'imperatore, lo zar, cioè, e come dire, hanno un'idea molto personalistica e un pochino patrimoniale, per cui si rende conto a Putin o a Xi Jinping, che addirittura fa mettere il suo pensiero nella Costituzione, cioè sono forme che è molto difficile, e diciamo c'è un'ampia parte del mondo che è in queste condizioni.
Poiché sono le 9:25, stiamo per salutarci, io non posso non chiederti se noi avremo un benedetto governo oppure no. Ieri hai visto Berlusconi, a un certo punto ha preso fisicamente Salvini e la Meloni, li ha spostati durante poi la presentazione alla stampa.
Sì, voleva far vedere di essere ancora lui il padrone.
Ha detto la sua, ha attaccato il Movimento 5 Stelle. Che naturalmente
in questa
poi
maniera, per chi è minimo intelligente, ha dimostrato l'esatto contrario, cioè ha dimostrato che è debole, che sta combattendo a 81 anni contro uno di 40 una lotta per sopravvivere, e alla fine non ce la farà. Io l'abbiamo già fatto il pronostico, alla fine faranno un governo, però io mi limito semplicemente a
ma
tutti,
che quale?
Appunto, cioè tutti quelli che hanno con le loro ragioni criticato Renzi, lì parlavamo di riforme. Qui stiamo a parlare di levare la Fornero, tornare all'articolo 18, cioè la restaurazione. Ora, si può essere poi d'accordo, non disaccordo, eccetera, però da un orizzonte riformatore noi stiamo passando all'orizzonte restauratore. Il dramma è che questo orizzonte restauratore ha una dimensione comune antieuropea che può essere distruttiva. Perché se questi poi con questa inesperienza e anche questa saputaggine, cioè io Di Maio fa il saputello, c'ha 31 anni, ha fatto lo steward a San Paolo,
non sa neanche come
e
si
dice
chiama
a Salvini cosa deve fare, al PD cosa deve fare, lui che appunto viene fuori da 30,
ma allora ti lancio una provocazione
sulla rete.
Ti lancio una provocazione, non sarebbe stato interessante vedere il PD pogli delle condizioni? Cioè noi ci siamo, ok, sì, non entriamo direttamente nel governo, diamo un sostegno esterno, se no ci accusano di aver voluto le poltrone, e ti poniamo delle condizioni su alcuni temi forti.
Ora io vorrei fare come Tommaso Montanari,
eccetera,
che ogni 3x2 fa, io l'ho scritto però io la prima cosa che si disse la crisi di governo, disse il PD dovrebbe fare il governo con 5 Stelle, sulla base di un ragionamento che nascono come partito di sinistra, perché le 5 Stelle sono tutto un movimento ecologista, ambientalista, eccetera, e poi hanno una mutazione a destra. Se vuoi evitare la saldatura tra Lega e 5 Stelle, devi essere te a fare le proposte ai 5 Stelle. Questo se esistesse il PD. Il PD non esiste, esiste solo nelle vostre menti bacate, come diceva il conte Guccione. Cioè, il PD non esiste, si chiama CDR, che non è il comitato di reazione, ma sono i capponi di Renzo. Capponi con riferimento sia alla loro, diciamo, qualità virili o comunque semplicemente identitarie, sia al fatto che si becchettano fra di loro. Quindi è gente di poco spessore, ma che comunque cerca di becchettarsi fra sé invece fa. Quindi il PD non esiste. Prima si chiude il PD e se ne fa qualche altra cosa, e prima si risolve questo equivoco.
Il problema è che lo possiamo chiamare come vuoi, diciamo.
No, sai, c'è l'effetto feccia, noi l'abbiamo chiamato con questa parola spregiativa, però lì ognuno combatte per la sopravvivenza personale.
Quel tentativo non
hai sentito
non
te un ragionamento di Leu sulla parte grassa?
Allora,
dici, quelli hanno preso quello che volevano, 20 posti in Parlamento per gli Bersani e i suoi amici, fine delle trasmissioni. Non ci stava un minimo d'autorità, hanno preso il 3%, no? Hai sentito qualcosa?
Niente.
Quello volevamo fare e quello abbiamo fatto.
Il tentativo iniziale.
Il problema è la gente che li vota in buona fede, perché appunto loro invece pensavano a qualche altra cosa.
Il tentativo che va avanti
che
da quando
la sinistra,
Renzi è quello di nuovo ristaccare due pezzi della famosa fusione a freddo. Quello era il tentativo originario dei D'Alema. Eccetera.
Ma sì, ma
dipende. La cosa di dire, i democristiani, gli ex democristiani ci stanno divorando.
È un modo di ragionare del secolo scorso, sì, ma non c'è più il popolo con cui abbiamo perso i contatti, caro D'Alema, non esiste più. Sono quelle 19 tribù di consumatori, stanno sui social.
Chiaro.
La classe operaia dal 2008, ti do questa notizia, vota a destra. Prima votava Lega, ora vota 5 Stelle. Cioè, il mondo è cambiato, il tuo popolo, sì, cosa c'hai? Gli insegnanti, il pubblico impiego, i pensionati, forse, non sono le forze produttive di cui parlava Marx, non sono il movimento operaio, sono delle altre cose. Ora consegnare il futuro dell'Italia ai pensionati mi sembra un'operazione un po' audace, eh? Si può anche fare, per carità, la Cantone è una brava sindacalista nello speech GL, forse è il pezzo meglio là dentro, però non è propriamente quello che tu pensi sia il popolo della sinistra, ecco.
Mancano pochi secondi alle 9:30, tra poco il giornale radio di Popolare Network, tutto cambia, torna lunedì alle 8:35, The Fool of Deal venerdì prossimo, il 21 c'è la
sei un calendario vivente,
modestamente,
un'agenda.
Il 21 c'è la direzione nazionale del PD, dove forse verranno fuori cose diverse.
Ma che forse? Da quant'è che ci aspettiamo che venga fuori qualcosa da quella crocco?
Ma non
CDR.
Anticipiamo
i capponi di Renzo.
Non anticipiamo niente. Buona giornata a tutti e buon ascolto.